Con un'affermazione di questo genere però non si guadagna nulla, infatti sta proprio qui la questione, sapere se la ragione, se scoppia decisioni in base a ragione, non esercitino sull'uomo una costrizione analoga a quella che esercitano gli impulsi animali. Se senza mio intervento, senza mia concomitanza, one mein zutun, senza mio intervento, una decisione ragionevole sorge in me con la stessa necessità ferrea logica con cui sorgono in me la fame e la sete, allora io posso soltanto seguirla per costrizione e la mia libertà è un'illusione. 12. Un'altra definizione suona così. Essere libero non significa poter volere ciò che si vuole, ma poter fare ciò che si è costretti a volere. Hamerling argomenta così: nel volere io non sono mai libero, perché ho sempre un motivo che mi muove in una direzione anziché un'altra. Quindi non è nel volere che io posso essere libero, dice Hamerling. Libertà consiste nel poter fare quello che sono determinato a volere. E Steiner dice, lo anticipo l'argomento, facile la cosa, dice: se io nel volere, in ciò che voglio, non sono libero perché c'è un qualche motivo o qualcosa che mi costringe, allora preferisco non poterlo fare. Perché non lo voglio, sono costretto a volerlo, ma non lo voglio liberamente. Se qualcosa non lo voglio liberamente, lo voglio costrettamente. Costrettamente, perdonatemi la parola, ci dovrebbe essere in italiano. Non costrittivamente.
Coercitivamente.
Costrittivamente è una sfumatura psicologica. Costrittivamente. Invece costrettamente sarebbe puramente concettuale. Quindi anche il linguaggio italiano è passibile di affinamenti. Se ci lavorassimo potrebbe. Tutte e due le parole ci dovrebbero essere, questo volevo dire. Allora, se io nel volere non sono libero e ciò che adesso sono indotto a volere non mi piace, se mi piace lo faccio volentieri, ma se non mi piace cosa preferisco? Che possa farlo o che non possa farlo? Che non possa farlo, perché non lo voglio liberamente, perché sono costretto a volerlo, che poi non è un volere. Questo filosofo poeta, Robert Hamerling, poi come aveva fatto da austriaco a pubblicare i suoi testi ad Amburgo, non ve lo so dire, ma comunque era nell'edizione tedesca della nostra casa editrice, abbiamo messo diverse pagine di Hamerling in contesto perché viene citato diverse volte. Ah, qui ce l'avevo, il testo che cercavo prima. Dai che se lo trovo alla svelta vi faccio vedere una pagina con le annotazioni di Eduard von Hartmann. Tutte le pagine sono così, tutte quante, adesso faccio vedere anche a voi, piene di annotazioni, e Steiner se le ha copiate tutte dall'inizio alla fine, lo vedete? Tutte le pagine così, e gliel'ha rimandato questa era la prima edizione con tutte le annotazioni di Eduard, e gliel'ha rimandato indietro. A quei tempi non c'era la fotocopia, se l'è scritto tutto quanto, poi ci ha messo un anno a rimandarglielo indietro. Poi con questa scritta Sütterlin, no, tutta speciale in tedesco, una cosa bellissima, una cosa proprio. Tutte le pagine così gliel'ha mandato indietro. Questa è la prima edizione, e queste tutte le note di Eduard von Hartmann. Com'è?
Gli ha dato una mano.
Sì, sì. E Steiner gli ha risposto poco dopo, una lettera che qui è stampata, tra l'altro, questa lettera qui, di lunga lettera, e dice: se dovrò fare, se mai salterà fuori una seconda edizione della Filosofia della Libertà, che è avvenuta dopo che Eduard era già morto e seppellito, le sue annotazioni mi saranno preziosissime, gli ha scritto. E difatti così è stato. Tante cose nella seconda edizione tengono conto di ciò che diceva Eduard von Hartmann. Adesso siamo con Robert Hamerling. The Atomistic des Willens, l'atomistica della libertà, due volumi tra l'altro. Allora, tutti zitti, cosa dice Hamerly? L'uomo può, anche la donna, senz'altro fare ciò che vuole, ma non può volere quello che vuole, perché la sua volontà è determinata da motivi. Te sei così concentrato che non ti serve neanche il libro. Riesci a seguire? Non ti disturba il mio accento teutonico? Grazie. Volevo sentire questo... Grazie. Mi sento accolto in Italia. L'uomo può senz'altro fare ciò che vuole, ma non può volere quello che vuole, perché la sua volontà è determinata da motivi. Beh... Non è proibito a Milano fare concorrenza al relatore? Non può voler... Volevi dirmi che devo smettere? No. Ah, capito. C'è riuscito, a far perdere il filo del discorso. Non può volere quello che vuole. Esaminiamo più da vicino queste parole. Vi è forse in esse un senso ragionevole? La libertà del volere dovrebbe consistere nel potere volere qualcosa senza ragione, senza motivo. Che altro significa volere? Che altro significa volere se non avere una ragione per desiderare o fare una cosa piuttosto che un'altra? Volere qualcosa senza ragione, senza motivo, sarebbe volerla, senza volerla. Col concetto del volere è inseparabilmente collegato quello del motivo. Quindi nel volere non ci può essere libertà, dice Hamerling. Senza un motivo determinante, il volere è una vuota potenzialità. Soltanto grazie al motivo esso diviene qualcosa di attivo e di reale. È perciò giustissimo asserire che il volere umano intanto non è libero in quanto la sua direzione è sempre determinata dal più forte dei motivi in gioco. Ma, d'altra parte, bisogna riconoscere che è assurdo contrapporre questa non libertà a una libertà del volere concepita come facoltà di volere quello che non si vuole. Anche qui si parla soltanto di motivi in generale, senza fare attenzione alla differenza, senza considerare la differenza fra quelli coscienti e quelli incoscienti. Permettetemi una piccola riflessione. Che vuol dire incosciente in italiano? È neutro o è negativa la cosa? A Roma, ancora di più a Napoli, sei un incosciente. Negativa la cosa. Incosciente è morale. È un tratto morale, incosciente. Quindi i motivi non possono essere incoscienti. Possono essere soltanto non consci. Però voi direte, ma noi usiamo in italiano incosciente nel senso di non conscio. Sì, viene usato. Viene usato. Allora io dico, se usiamo incosciente come sinonimo di non conscio, il linguaggio diventa sempre più arbitrario. E l'arte del pensare è l'arte del distinguere, quindi devo distinguere. L'altra volta abbiamo già fatto l'esercizio fondamentale della differenza tra, in tedesco che non c'è in italiano purtroppo, non libero, nicht frei, non libero. Nicht frei c'è in italiano. Unfrei sarebbe incosciente, unfrei.
Invece di usare incosciente, dovrebbe dire
inconscio.
Non c'è la connotazione morale nella parola inconscio. C'è solo la mancanza di potere.
Sta attento. Motivo? È un pochino meglio, ma non del tutto. Motivo inconscio. Se io ci metto il conscio, è una qualificazione del motivo. È una colpa del motivo che non è conscio. Colpa sua. Ma il motivo non ha la possibilità di essere conscio. Non avendo la possibilità di essere conscio, il povero motivo non ha neanche la possibilità di essere inconscio. Oh, vedete che pasticci saltano fuori quando si comincia col pensare a distinguere, sottodistinguere, sottodistinguere. Ed è questo che va fatto, perché allora il pensare diventa sempre più fecondo. Quindi parlare di motivi inconsci è molto meglio che parlare di motivi incoscienti, perché inconsci attribuisci un carattere di coscienza al motivo, invece incoscienti attribuisci un carattere morale al motivo, che è ancora peggio. E quindi però il meglio in assoluto è non conscio, perché non conscio nell'essere umano. Allora inconscio per me? Vedi che ci manca qualcosa in inconscio. Se tu dici un motivo inconscio, inconscio è una qualità del motivo. L'aggettivo qualifica sempre il sostantivo? Lo aggiungi. Vedi che lo aggiungi per correggere i pasticci che hai creato? Il motivo non può essere né conscio né inconscio. Il motivo può essere portato a coscienza, può essere non portato a coscienza. Ecco. Quindi dobbiamo uscire da un aggettivo che qualifica il motivo per entrare nell'umano. Quindi se io ci metto non conscio, e ovviamente questo non conscio intendo dire per l'uomo non conscio. E il motivo, non qualifico il motivo, qualifico l'uomo che ha questo motivo. Si capisce?
Se si dicesse il motivo subconscio, avrebbe già un altro significato.
Per l'uomo subconscio. Però subconscio... Adesso nel pensare si tratta anche di restare concentrati e non perdere i colpi. Perché è più difficile trattare, vivere la caratteristica, il carattere di subconscio come riferito al motivo? Quindi non c'è. Quindi subconscio va meglio perché l'essere umano è implicato dentro. Invece inconscio vuol dire che non c'è coscienza. Quindi è più difficile. Allora ti do ragione che un motivo subconscio per un pensare proprio del tutto pulito va meglio che non un motivo inconscio. Perché un motivo inconscio è una qualificazione del motivo. Invece subconscio si riferisce alla coscienza umana. Però, se noi arrivassimo a livelli di pensiero ancora più raffinati, dovremmo trovare un'alternativa anche per subconscio, perché resta un aggettivo del motivo. Resta un aggettivo del motivo. Tutte queste riflessioni non sono per farvi scappare la voglia di continuare con la filosofia della libertà, ma sono per farvi venire la voglia.